Allora, fortunatamente io stasera non devo fare quasi niente. Devo solo ringraziare tutti gli invitati che hanno accettato e mantenuto l'impegno, anche quelli che per motivi di mala organizzazione alla fine sono stati avvertiti all'ultimo minuto. L'incontro di questa sera nasce da un piccolo fraintendimento. Jacopo Galimberti, che è un giovane studioso italiano che lavora su questi temi e sul rapporto tra i movimenti e le espressioni artistiche, e che in varie occasioni è passato in archivio per cercare dei materiali, poi successivamente a proporre un'esperienza di scrittura creativa, laboratorio di scrittura industriale, e che poi ha continuato a restare in rapporto con noi ultimamente per delle ricerche sulle prime edizioni italiane dei Grundrisse. Chiese appunto delle informazioni e in chiusa di una risposta, come battuta, gli disse: "Ma che la Calusca è piena di gente che ne vuol sapere del rapporto tra operaismo e architettura, c'è cioè il marciapiede antistante". In realtà era una battuta, lui l'ha presa sul serio invece e ha proposto: "Diciamo, allora facciamolo e invitiamo questo Deganello, che è ancora molto tonico, attivo, vivace, eccetera". E poi si potrebbe vedere, alla fine è venuta fuori la situazione di questa sera, oltre all'impulso di Jacopo, gode della collaborazione con Tiziana Villani, animatrice di Mille Piani Urban, con la quale era già in corso un altro momento di discussione sui territori, il divenire attuale dei territori, che però per un motivo e per l'altro si è dovuto rinviare, e di una situazione ancora più recente con Andrea Facchi, perché Jacopo chiedeva: "Serve anche un giovane architetto, giovane tra virgolette, cioè che abbia almeno meno di 50 anni, no?" E con Andrea, nei giorni del No Expo, si erano fatte delle cose interessanti. Lui partecipa di quell'aggregazione Exploit Pirati, cioè quel giro di giovani artisti che hanno fatto delle occupazioni a Milano e poi fuori Milano, e che poi sono stati arrestati nella branca milanese del 1º maggio. E quindi si è pensato di combinare questa serie di incontri, di contatti, per ritornare a parlare di questo momento fondamentale del rapporto tra intellettualità ribelle, critica sociale, progetto ed esperienza artistica, con problematiche dell'oggi, quindi le problematiche del territorio e le esperienze che, a partire da altri presupposti, con altre modalità, cercano di tenere vivo questo rapporto che è vitale, è fondamentale per un fare e un progettare che non sia assoggettato alle regole mercantili, ai già detto, ai già fatto dell'Accademia o ecco. E questo è proprio in estrema sintesi il modo in cui si è arrivati a questa serie. I temi sono tanti, probabilmente resterà fuori tanto, però come altre volte e come ancora settimana scorsa con l'iniziativa promossa dall'agenzia X, Slam Poetry, Slam X, si cerca di incrociare, al di là di ogni appartenenza, al di là di ogni riconoscimento acritico, per mantenere vivo il fomite della critica, la curiosità ribelle e l'intenzione di essere presenti attivamente. Ecco. Jacopo adesso dirà qualche cosa di più pregnante e poi gli invitati con immagini, suoni e parole faranno la loro.
Volevo salutare anche Sergio Bologna che è riuscito a essere con noi, grazie mille Sergio. E non vogliono ovviamente fare nessuna biografia, ma semplicemente dire perché Alberto Magnaghi e Paolo De Ganello sono qui con noi questa sera. Inizio con Paolo De Ganello in ordine alfabetico. De Ganello, che è originario d'Este, quindi in Veneto, ma studia a Firenze, è uno degli esponenti del gruppo Archizum, un gruppo di architetti noti in tutto il mondo. Ma forse facendo un passo indietro, presenta nel 63 o 64 presenta il piano urbanistico di Amsterdam nello studio del gruppo UEN, un gruppo di artisti padovani tra cui ci sono Chigio e Massironi, che appunto porta avanti un discorso molto interessante a Padova in quegli anni e condivide il proprio studio con la redazione padovana di Classe Operaia. Quindi c'è un primo contatto forse un po' con le tematiche di cui parleremo questa sera. In seguito Paolo, cioè già all'epoca è a Firenze, lavora con il gruppo Archizum e uno dei moltissimi aspetti che rendono questo gruppo particolarmente interessante e secondo me è un tentativo, in particolare da parte di alcuni membri, di utilizzare forse più che le idee, io direi l'immaginario, per esempio di Mario Tronti, un'opera su tutte potrebbe essere Non Stop City, non so se Paolo ce ne parlerà dopo, ma le tematiche sono ovviamente molte. In seguito Paolo è membro simpatizzante, sostenitore di Potere Operaio e negli anni 70 pubblica una rivista molto interessante, molto importante, l'abbiamo il secondo numero, I quaderni del progetto, insieme a Chigio appunto che era nel gruppo N e con la collaborazione anche di Alberto Magnaghi che scrive degli articoli, io conosco per esempio un pezzo nel numero 2. Qual è l'interesse di questa rivista? Ovviamente cerco di riassumere molto rapidamente, forse è quello di riuscire a, o perlomeno di tentare di capire la questione del post-fordismo, è quella che oggi perlomeno viene definito post-fordismo, cioè la nuova composizione di classe, il nuovo rapporto, il cosiddetto operaio sociale e ovviamente le lotte sul territorio, nei quartieri, con una dimensione che è sempre meno italiana e sempre più globale. Cioè, è una rivista in cui alcuni pezzi davvero secondo me hanno un interesse assolutamente una rilevanza attuale, un'attualità sempre forte. Paolo inizierà questa sera parlandoci di un'opera che ha realizzato proprio con Alberto Magnaghi, che è La casa in comune, un'opera dell'83, ma la collaborazione tra Alberto e Paolo ha avuto varie manifestazioni. Già alla fine degli anni 70 hanno realizzato una scuola, la cosiddetta scuola solare, poi magari ci spiegheranno di cosa si tratta, con una sorta di esperimento già un po' di tipo ecologico, ecologista alla fine degli anni 70, e poi hanno collaborato anche in seguito in Francia, il Centro Pompidou, hanno fatto delle cose insieme, poi ci faranno vedere. Alberto, perché qua Alberto? Allora, Alberto Magnaghi è piemontese, si laurea a Torino facendo un lavoro secondo me interessantissimo che io ho il privilegio di avere, non so se poi vorremmo parlarne, che è questo quartiere, questa città operaio, o meglio dire, poi tu mi correggerai, questo tentativo che è ovviamente una risposta all'urbanistica popolare di questi agglomerati dormitorio che emergono negli anni 50 e 60, è un tentativo di creare, ovviamente attraverso un progetto che poi non è stato realizzato, ma è comunque una testimonianza molto significativa di un tentativo di pensare una socialità popolare e operaia diversa, che si manifesta per esempio nel suo progetto nei ballatoi. tra gli altri spazi in cui questa socialità poteva manifestarsi c'era questa idea, poi magari ne parleremo. Comunque a Torino Alberto è uno degli animatori e delle figure principali del gruppo Città Fabbrica, che è un gruppo che fa quella che allora si chiamava l'analisi di classe del territorio, cioè delle lotte legate appunto ai salari, al problema della casa, che all'epoca è un problema enorme, e che uno dei momenti forse più alti di questo gruppo è l'occupazione di Nichelino nel 69, che forse conoscete per le vicende legate appunto al luglio del 69. Però poi si sposta a Milano nel 70, riceve un assegno di ricerca e qui continua sostanzialmente le lotte legate al territorio, alla sua esperienza di architetto e urbanista, in particolare con i baraccati di Via Tibaldi, che è qua dietro, e che in seguito poi verranno addirittura ospitati all'università durante l'occupazione dell'Università di Architetto, del Politecnico forse, nel 71. Quindi ecco, si faceva lezione sui problemi dei baraccati con i baraccati nell'università, ospiti e ascoltatori e partecipanti ovviamente di tutta questa vicenda. In seguito fa una rivista, che è quella che vedete qui, Quaderni del Territorio, ci sono cioè in realtà sono, i numeri sono 5, ma appunto l'ultimo è 4-5. Una rivista per certi aspetti simile, cioè perlomeno nelle intenzioni più generali, ripensare, cioè capire la composizione di classe degli anni 70 in Italia, capire la questione del postfordismo e la questione delle lotte sul territorio. Ci sono anche dei numeri in cui trovate gli atti di un convegno molto importante che ha avuto luogo nel 77, poi magari non so se ci sarà occasione di parlarne. Siccome Alberto è uno dei membri di Potere Operaio, anzi nel 72 è segretario nazionale, viene coinvolto nel processo 7 aprile, nel 79, nel dicembre 79 finisce in carcere e ci rimane per 2 anni e mezzo, credo, fino allo, quasi tre, fino all'82, e in questa esperienza tragica riesce però a fare qualcosa di fantastico, che è questo libro che si chiama Un'idea di libertà. Era uscito inizialmente negli anni 80 ed è stato ripubblicato l'anno scorso con alcuni disegni. Un libro davvero fantastico. Asor Rose, che se ne può parlare, se ne può pensare tutto il male che si vuole, ogni tanto ci prende, l'ha definito un'opera molto importante e addirittura appunto un'opera letteraria sulla cosiddetta letteratura del carcere, che nella letteratura italiana ovviamente ha molti esempi e molto nobili. Ecco, io lascerei la parola a Paolo che ci presenta appunto quest'opera realizzata con la collaborazione di Alberto. Volevo solo lasciarvi dicendo una cosa, cioè quando io scrissi a Paolo già forse un anno e mezzo fa o due, dicendo mi interessano queste tematiche, volevo incontrarti per discuterne insieme, è una cosa che faccio spesso con artisti e architetti che forse hanno come dire, che fanno parte della stessa generazione, e la reazione di Paolo nella sua mail mi stupì, perché forse la prima risposta fu sì Jacopo, possiamo parlare del passato ma solo ed esclusivamente se serve a cambiare il presente. Quindi secondo me questo potrebbe essere un po' una, come dire, uno dei fili conduttori, cioè evitiamo assolutamente qualsiasi nostalgia e cerchiamo di riportare tutto verso il presente o naturalmente a quello che può aiutarci a cambiare il presente. Grazie mille.
Scusami, l'immagine
non è aperta, devi mettere PowerPoint, presentazione.
No, Alberto, non si capisce perché. Non si capisce perché, forse
non
bisogna.
C'è la presentazione.
Sì, però.
E qui la
metti la presentazione.
Certo, però come si fa?
No, non conosco questo computer, semmai usiamo il mio, così è più semplice.
Perché questo è un Linux, perciò non riusciamo.
Ah, figurati.
No, vabbè. Qualcuno magari ci può dare una mano, conosce, probabilmente è molto semplice, però per avere la...
Alberto, se questo è un Linux...
Sì, esatto.
Non fare presentazioni.
Cioè per avere...
Tutta... Sì, è tutta bene.
Non lo so come si sa. Se no usiamo il tuo...
Scusa, per avere tutto schermo, la prima,
aspetta,
prima seconda
la presentazione, stai buono, non te ne intendi,
cosa c'è?
No. È molto semplice, ma se non c'è la voce presentazione, sopra di due minuti, presentazione, parti dalla prima diapositiva, pronto,
ecco. Oh, finalmente, grazie.
Luce.
Allora,
grazie.
L'incontro alla Carusca è su questo.
Bene. Io ringrazio per questo invito e mi limito a spiegare un progetto che ha visto il coinvolgimento di Alberto Magnaghi, ed è un progetto del 1983, 32 anni fa. La precisazione che ha fatto Jacopo è un po', per come l'ho detta io, era un po' meno trionfalistica di come lui l'ha restituita. Io non ho detto che volevo parlare solo di progetti capaci di cambiare il presente, ma semplicemente che preferivo parlare delle cose del presente rispetto ai miei lavori passati, che è un po' diverso, non sono molto presuntuoso. Questo progetto, ogni modo... Io gli darei un titolo e cerco di essere molto sintetico e valorizzare soprattutto le immagini. Il titolo che gli vorrei dare è Militanza politica e progetto. Spiego perché. Io ero un militante di potere operaio e venivo classificato nella benemerita categoria degli artisti, e allora nella militanza politica l'artista aveva un ruolo fondamentale, quello di trovare quadri per finanziare il lavoro politico. Questo tipo di attività mi irritava moltissimo. Una sola volta mi trovai con un amico comune che era il Lapo Berti a questuare a Roma a un artista la sua opera e poi rifiutai. Non era cosa per me. Quello che a me interessava e che spiegava anche la mia presenza in potere operaio era di capire come il progetto dell'architettura, il progetto dell'oggetto d'uso, io sono anche un designer, o il progetto del disegno del territorio, di cui allora molto si parlava, molto più che di architettura, poteva essere uno strumento utile all'immaginario di di quei soggetti politici che portavano avanti il progetto politico. Cioè, in che misura il progetto di architettura può essere parte di un progetto complessivo di rinnovamento della società, e quali sono i modi in cui il progetto di architettura, il progetto di design riesce a valorizzare quei soggetti sociali che sono i soggetti scelti, quali soggetti promotori di un rinnovamento. Di qui nasce questo progetto. Nell'83 la Triennale propone di fare, 50 anni dopo la mostra del 1933, non so se gli addetti ai lavori sanno che cosa sono le case della Triennale. Nel 1933 il meglio dell'architettura italiana fu invitato a realizzare progetti di abitazioni nel parco della Triennale. Alcune cose sono rimaste, vado molto veloce. Era un riconoscimento nel 1933, ripeto, della ormai acquisita adesione della cultura architettonica italiana al movimento moderno internazionale. Nell'83, e queste sono alcune immagini, da Terragni a Figini Pollini e avanti questo passo, chi si interessa all'architettura sa di cosa parlo. Nell'83 la Triennale propone a 8 progettisti, io ero uno degli 8, di affrontare questo stesso tema cambiando un po' i titoli delle case della Triennale del 33. Una di queste era la casa comune. Io ebbi il privilegio di essere il primo degli 8 progettisti che doveva scegliere. Allora avevo un discreto potere contrattuale ed ero un rompiscatole. La prima cosa che dissi, io voglio fare la casa comune, ma voglio cambiargli il titolo. Voglio che sia in comune. Può essere un gioco di parole, ma in realtà è una questione importante. Più che la casa comune, io volevo fare un progetto di una casa che riusciva a rappresentare l'identità di 4 soggetti che erano parte di una storia politica a me familiare e a me conosciuta, da me conosciuta, e cimentarmi nella capacità di rappresentare le loro identità individuali e la loro adesione al progetto politico che genericamente chiamiamo potere operaio. Mi rivolsi all'Alberto Magnaghi e gli dissi: Alberto, che ne pensi? Lui disse: mi sembra interessante. E io chiesi, bisogna trovare 4 individui significativi, 2 li avevo già scelti e sapevo che andavano bene anche Alberto, erano la Grazia Zelma e la Sandra Bonfiglioli. E Alberto propose una figura fondamentale in questo progetto, che è l'Augusto Finzi, ti ricordi? L'Augusto Finzi era un operaio diverso, nel senso che era un militante di Porto Marghera che in quegli anni aveva tentato un giornale che si chiama, se ben ricordo, Lavoro Zero, e che cercava di legare il conflitto politico sulle problematiche dell'inquinamento, l'inquinamento dentro la fabbrica, nelle condizioni di lavoro, ma l'inquinamento anche del territorio, problematica allora assolutamente secondaria, per quel che ne sapevo io, nella cultura militante di quegli anni. Augusto Finzi era un operaio che aveva deciso, si era costruito un piccolo negozio in cui vendeva dei quadri fatti utilizzando erbe secche e materiali naturali, e poi faceva le maschere nel contesto veneziano, naturalmente. Questa figura, secondo me, era perfetta nel progetto, perché in realtà era un operaio che svolgeva, che aveva riscoperto una propria identità in termini progettuali. Le altre 2 persone scelte le abbiamo, gli altri 2 individui o altri 2 militanti scelti li abbiamo già ricordati. Il quarto era un giovane metropolitano che stava con la Sandra Bonfiglioli, Silvio Wolf, e che rappresentava allora una dimensione diversa rispetto alla nostra generazione. Il problema era che il progetto gli otto progetti dovevano stare all'interno di scatole in metallo in lamiera ondulata fornite da un'azienda che si chiama Secco. Queste mostre stavano in piedi grazie alle sponsorizzazioni e bisognava accettarle. Io dissi il mio progetto dentro quella scatola non la faccio, e ottenni di essere l'unico senza scatola. In questo mi aiutò l'Alberto, perché il mio primo progetto, nel rispetto della scatola, stava a solo un piano, e Alberto subito mi disse: ma come, almeno due piani, ti ricordi? E io dissi: Alberto, era quello che mi volevo sentir dire. Andai alla riunione con i miei altri otto colleghi e dissi, mentre tutti stavano al piano terra: no, io faccio due piani. La cosa è molto divertente, perché la mostra rischiò di non essere aperta, perché all'ultimo momento venne il dubbio al direttore della loro triennale che la casa su due piani da me progettata potesse crollare. Io non ero a Milano, perché nel frattempo stavo diventando padre di mia figlia, e se la presero con Alberto. Vabbè, quella storia, se vuoi. No. Ecco. Ogni modo, il compromesso si raggiunse mettendo delle catenelle che permettevano al pubblico di andare sotto la casa. Se la casa cadeva un pochino a sinistra o a destra, i morti erano certi, ma se cadeva in verticale, questo non avrebbe generato morti. Questo vi dà l'idea della stupidità di certe situazioni. Bene, andiamo avanti. A sinistra abbiamo il disegno, a destra la realizzazione. È una casa su due piani. La prima cosa che va segnata è una casa non moderna. Questo era molto importante per me. Siamo nel 1983 e già tutta la mia esperienza radicale che sta a monte, ma che non possiamo parlare perché sennò non si finisce più, era basato sulla messa in discussione del valore dell'architettura. Oggi, tanto per intenderci, sostengo che non ha più senso fare il moderno. Oggi ha senso solo recuperare, riqualificare, riprogettare il già costruito, ben sapendo che abbiamo costruito molto di più di quello che dovevamo costruire, ma su questo forse potrà parlare meglio di me Alberto. Però è molto importante questa differenza, perché ancora oggi gli studenti delle facoltà di architetture vengono educati alla mistica del nuovo. Allora, in questo progetto era importante mettere una facciata senza età, addirittura col cornicione. Naturalmente tutto è risolto in termini ironici, come buona parte dei miei progetti, per cui diventano dei cornicioni arancioni. Ma però la figurazione di questa casa, se la confrontate con quella che era quello che era l'immaginario dell'architettura, il movimento moderno che era ancora dominante in tutte le facoltà di architettura, ci rendiamo conto che era una cosa diversa. Forse Alberto non lo so se lo sa, ma l'idea di questa prima immagine mi venne fuori percorrendo il suo paesello. Ti ricordi? Bene. Questi sono fatti anche personali, non molto importanti. Però era molto importante, prima di tutto, che non fosse un'architettura moderna, che non fosse un'architettura che esibiva il movimento moderno, il linguaggio figurativo del movimento moderno, negli anni in cui il movimento moderno era l'obiettivo da realizzare nelle facoltà di architettura. Ed era un movimento moderno che aveva il modello positivo nell'architettura razionalista tedesca. L'altro tema dominante nella disciplina del progetto in quegli anni era l'architettura della tendenza, l'architettura aldorossiana. L'Aldo Rossi, vabbè, non posso cominciare a spiegare che Aldo Rossi lo do per scontato. È un architetto che insegnava a prefigurare un'architettura come copia di modelli, cioè è fondamentale per esempio il suo progetto di finestra. La finestra di Aldo Rossi era diventata una specie di stampino con cui tutti gli studenti della facoltà di architettura facevano i progetti di composizione. In questo progetto la finestra invece è una specie di ritratto dell'abitante di ogni singolo di ogni singola mini casa. Dico mini casa nel senso che l'individualità viene rappresentata dei quattro soggetti, Augusto, Grazia, Sandra e Silvio, viene rappresentata al primo piano e si proietta nello spazio urbano attraverso l'elemento finestra, che naturalmente non è la finestra dorsiana, una miriade di finestre uguali, ma tutte diverse, ognuna pensata a partire da un voler fare un ritratto della persona che sta dietro la finestra, e questa sua identità ha la forza, il coraggio, la voglia di rappresentarla e proiettarla nello spazio urbano. Al piano terra invece esiste la dimensione collettiva di ognuno di loro, cioè nel caso dell'Augusto e le sue opere, la sua attività. Nel caso della seconda, la Grazia Zerma, la femminista, il divano delle femministe. Nel caso della Sandra Bonfiglioli, il luogo dell'intimità con le sue figlie. E nel caso del Silvio, le sue opere, perché lui faceva l'artista. Cioè esisteva una doppia dimensione rappresentativa dell'identità dei destinatari di questo progetto, che si realizzava nelle finestre e valorizzava il più possibile la sua identità individuale, e nell'attività che svolgeva, che diventava un piano terra proiettato sullo spazio urbano. Lo spazio urbano poi veniva definito da una serie di bastoni che tenevano la riproduzione di schermi televisivi. Si stava costruendo allora l'ipotesi dell'e-commerce, cioè della compravendita delle merci attraverso il televisore, e quello diventava il monumento urbano di questa società, la rappresentazione del potere. E nel disegno, cosa che poi è scomparsa quasi subito, c'era una fascia tricolore che rappresentava, che era una specie di memoria del sindaco quale potere dello spazio pubblico. Sul retro di questa casa, questa è una sezione, c'era una scalinata che permetteva al pubblico di salire e di vedere il retro di queste singole stanze all'altezza, a un'altezza tale che la visuale era molto efficace. Cito una frase che conosciamo tutti molto bene della città Fabbri. Come non può esistere un'economia politica di classe, ma solo una critica di classe all'economia politica, così non può fondarsi un'estetica, un'arte, un'architettura di classe, ma solo una critica di classe all'estetica, all'arte, all'architettura, alla città. Certo, è chiaro. Questa, ma scusami, dalla città fabbrica, nota 26, pagina 37. Manfredo Tafuri, no, però secondo me era importante mettere in evidenza che il testo della città fabbrica, che è in realtà un testo di analisi, non di progetto, in definitiva ricordava questa tesi di Manfredo Tafuri. E questa tesi di Manfredo Tafuri io proprio non la potevo sopportare. Io ero convinto che una critica di classe si deve risolvere sempre in progetto. E questo è tema tutt'oggi aperto, tutt'oggi degno di essere discusso e approfondito. Però questo progetto cercava appunto di prendere dei soggetti che facevano militanza politica, che avevano l'identità, e gli si chiedeva di, insieme a me, che facevo il progettista, costruire un immaginario, il dover essere dell'abitare per questi militanti che un cambiamento radicale dello stato presente delle cose lo volevano realizzare. E questo è il testo che c'è nel catalogo della Triennale, che ho visto, che vi avevo fatto vedere all'inizio, ed è un testo discusso con Alberto, ma interamente scritto da Alberto, che comincia così: altri anni. È vero, da farsi venire le lacrime, l'architettura, il disegno della città, la tipologia non possono mai darsi come imposizioni ideologiche o normative di per sé creatrici di forme di esistenza. Se una comunità non vive ancora nel flusso di eventi, non c'è chiostro, falastereo o ballatoia, io metterei in evidenza, o progetto capace di evocare o materializzare quel progetto di vita. Ma se la comunità già esiste, già cerca negli anfratti e nei vuoti dei percorsi funzionali della metropoli il suo spazio concreto per vivere, allora la ricerca tipologica, la casa in comune, è evocazione, denominazione, rappresentazione e valorizzazione di ciò che sommersamente già vive, ospite di gusci estranei e ostili. Cioè, il nostro progetto, mi permetto, aveva proprio l'ambizione di riuscire a trovare quei soggetti che in gusci estranei e ostili cercavano di ribellarsi a quei gusci e costruirsi un modo di abitare che fosse capace di valorizzare la nuova identità che la militanza politica inevitabilmente, secondo me, doveva contribuire a costruire. Così fu? Non lo so. Questo è tutt'altro discorso da fare. Però dobbiamo anche tenere presente che in quegli anni si affrontava il grande tema della città operaia. Questo mio progetto di città operaia per 70.000 abitanti, naturalmente non si ha il senso del limite in questi progetti. Questo è un progetto, io ero studente del quarto anno di architettura, che però è un progetto a me sembra importante. Valorizza l'idea che, cioè ve lo spiego in poche parole, si prevede l'estensione delle cascine a Firenze, la costruzione di una città per 70.000 abitanti che sta a 20 metri d'altezza, sopra l'estensione delle cascine, quindi sopra un parco, servita da una monorotaia che distribuisce tutti gli abitanti a questa quota, con in questi anelli raccolgono su tutte le infrastrutture terziarie, e poi da queste infrastrutture terziarie a questi anelli partono le residenze, che sono dei piani inclinati affacciati sull'Arno. Lì ci sono poi gli elicotteri e gli ascensori per scendere, e in definitiva qual era il tema? Questa è una struttura tetraedica, prefabbricata, abbastanza complessa, ma che permette di realizzare una buona abitabilità. Era una casa operaia, si sosteneva che la città operaia doveva essere meglio servita, più attrezzata della casa borghese. Si diceva: diamo alla classe operaia la piscina sul proprio condominio, valorizziamo al massimo il loro diritto ad avere una qualità della vita e avere un rapporto col territorio, per cui si veniva a localizzare lungo l'Arno, posizione molto, molto, molto appetibile ovviamente. Cioè qui ancora il discorso è diamo alla casa operaia i privilegi della casa borghese. Siamo nel 62. I progetti successivi, questa era la pianta, questa era la sezione, ma non voglio dilungarmi tanto, se qualcuno interessa poi si troverà. Ma nello stesso tempo, e questo è l'altro riferimento fondamentale, era stato, chi ha detto i lavori se lo ricorda, approvata la legge 167, che era una legge avanzata nel contesto della disciplina del progetto, che permetteva un'edilizia economica e popolare da realizzarsi con l'esproprio dei terreni a un costo politico, a un prezzo politico. Bene, c'era la grande questione portata avanti da, da Aldo Rossi. La città, il suo libro era La forma della città. Il mio progetto per il comune calenzano, questo è un progetto professionale, prevedeva che con la 167 si perimetrava l'espansione della città di Calenzano e praticamente le mura, la forma della città erano le 167, era cioè una residenza operaia. Ho fatto questi cenni perché sono parte significativa del progetto. Adesso entriamo nella dimensione dell'individualità, cioè i precedenti progetti parlano di una figura astratta, cioè la classe operaia, l'operaio. Qui invece si sposta il discorso sull'individuo, cioè passiamo dall'operaio massa all'individuo. Questo secondo me era il salto fondamentale. Io progettista rappresento l'identità dell'individuo. Questa è la casa vista diciamo da quella scalinata che avete visto prima ognuno di questi spazi era progettato discutendolo con i quattro destinatari. In particolare, riassumo solo uno, la Grazia Zerma diceva io scrivo poesie e io gli ho progettato, quando sono a letto, io gli ho progettato un incredibile comodino con scrittorio dove poter scrivere poesie. E diceva, quando sono a letto, sogno sempre di poter stare sul mare, di poter galleggiare sul mare. Allora il pavimento diventava un tutto celeste. E poi la Grazia Zerma era una persona elegantissima. Gli chiese di mettere una sua scarpa in questo ambiente. Questo era il divano delle riunioni femministi, cioè era la dimensione collettiva di Grazia Zerma. Cioè una delle cose che a me colpì molto della Grazia Zerma era che diceva voi maschietti, quando fate una riunione, avete una specie di imbarazzo nel contatto fisico. Noi donne godiamo nel sentirci a contatto l'un l'altro. Questa differenza, secondo me, era eccezionale, perché era molto vera e dava una dimensione diretta di quanto il movimento femminista poteva dall'interno, non dall'esterno della politica, ma dall'interno della vita privata, dalla individualità, riuscire a cambiare profondamente i comportamenti dei singoli. Di qui questa specie di ventre materno che tiene insieme le femministe, morbido, apparentemente di seta, in realtà tutto finto.
L'opera in realtà è rosa,
bianco e nero.
Come non bianco e nero?
No, lo schermo in bianco e nero.
Ah, lo schermo in bianco e nero, me ne sono d'accordo. Perché scusate, io vedo le immagini a colori.
Ragazzi, la tecnologia qui.
ma come? Ma come?
No, è grigio.
Vabbè, comunque è un rosa un po' sciocco.
Permettete. Vai. No, volevo cambiare.